Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato per la prima volta nel 1996 e riproposto in una nuova edizione completamente rivista. La rivoluzione dimenticata è un saggio di storia della scienza, nel quale Lucio Russo mette in discussione una narrazione molto diffusa, quella di un sapere antico, essenzialmente filosofico, preparatorio e lontano dalla scientificità moderna. La sua tesi è che nell'età ellenistica, soprattutto fra il IV e il II secolo A, ci si sia prodotta una vera rivoluzione scientifica, fondata su matematizzazione, osservazione, specializzazione disciplinare e uso critico delle fonti. Russo ricostruisce questa stagione attraverso testimonianze spesso frammentarie, concentrandosi sulla matematica, ma seguendo anche ottica, astronomia, geografia, meccanica, pneumatica, medicina e tecnologie. Il libro non propone una semplice celebrazione dei greci, indaga anche come risultati importanti possano essere stati dispersi, semplificati o attribuiti in seguito ad altri periodi. Il suo scopo è quindi storico e metodologico ridefinire il rapporto fra civiltà classica, dominio romano, rinascimento e nascita della scienza moderna. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'età ellenistica, come origine di una scienza propriamente detta, il nucleo interpretativo del libro consiste nel collocare nell'età ellenistica, e non soltanto nella rivoluzione scientifica europea del 600, l'avvio di forme di ricerca riconoscibili come scientifiche in senso forte. Russo distingue questo passaggio dalla precedente riflessione filosofica greca. La filosofia naturale può formulare domande generali sul cosmo, ma una scienza matura richiede procedure condivise di dimostrazione, controllo quantitativo, competenze specialistiche e problemi ben delimitati. In questa prospettiva, figure come Euclide, Archimede, Eratostene e Aristarco non sono anticipatori isolati di idee future. Appartengono a un ambiente intellettuale capace di produrre risultati coordinati in ambiti diversi. La rilevanza della tesi non dipende dal rivendicare una modernità letterale degli antichi, che sarebbe anacronistica. Dipende dal riconoscere che metodi, quali la deduzione matematica, la misurazione indiretta e il confronto tra modelli, possiedono una storia più lunga di quanto suggerisca la tradizionale separazione fra antichità e modernità. Il libro invita perciò a considerare la scienza ellenistica come una fase storica autonoma, dotata di istituzioni, linguaggi e obiettivi propri, e non come una raccolta di intuizioni curiose da cui la modernità avrebbe preso avvio quasi dal nulla. Secondo, la matematica come strumento di prova, non come repertorio astratto. La matematica occupa una posizione centrale, perché offre a Russo il criterio più solido per valutare il livello raggiunto dalla ricerca ellenistica. Non viene trattata come una disciplina separata dalle indagini sul mondo fisico, bensì come un linguaggio che consente di formulare relazioni precise, costruire dimostrazioni e ricavare conseguenze verificabili. La geometria, in particolare, permette di affrontare grandezze non immediatamente accessibili distanze, dimensioni, volumi, traiettorie e rapporti proporzionali. Questo è essenziale per comprendere, perché il libro attribuisca tanto rilievo a risultati che la trasmissione successiva ha spesso ridotto a semplici esercizi scolastici o a racconti biografici sui grandi matematici. La capacità di dedurre proprietà da ipotesi esplicite e di applicare modelli geometrici a problemi astronomici, meccanici o geografici, segnala una forma di razionalità disciplinata. Russo usa questa centralità per opporsi all'immagine di una scienza antica puramente speculativa. Naturalmente, gli strumenti dell'epoca non coincidono con la sperimentazione moderna e i testi superstiti sono incompleti. Tuttavia, la differenza tecnologica non annulla la sofisticazione concettuale. Il punto è che l'astrazione matematica, quando è collegata a misure e fenomeni, diventa un mezzo di conoscenza del reale. È questa integrazione, più della mera esistenza di teoremi, a definire il carattere rivoluzionario della stagione ellenistica. Terzo, un sapere interdisciplinare dall'ottica alla pneumatica e alla geografia, pur costruito attorno alla matematica. Il saggio amplia l'analisi a una costellazione di discipline che mostra quanto fosse articolato il sapere ellenistico. Ottica e catottrica affrontano la propagazione e la riflessione della luce. Astronomia e geografia richiedono coordinate, calcoli e osservazioni. Meccanica e pneumatica studiano dispositivi, forze e fenomeni legati all'aria o ai fluidi. Russo include inoltre scenografia, tecnologia e scienze mediche, evitando di identificare la scienza antica con un unico canone di testi teorici. L'ampiezza dei campi esaminati ha una funzione argomentativa precisa, rende meno plausibile spiegare i successi antichi come eccezioni dovute al genio. Individuale. Quando tecniche quantitative, apparati concettuali e applicazioni compaiono in più aree, è ragionevole parlare di una cultura di ricerca diffusa, pur con limiti e discontinuità. Il lettore comprende anche che le frontiere disciplinari moderne non possono essere proiettate meccanicamente sul mondo antico. Uno studio sui riflessi può avere implicazioni geometriche e tecniche. La misurazione della Terra coinvolge astronomia e geografia. Una macchina può costituire insieme un oggetto pratico e un banco di prova teorico. Questa prospettiva restituisce dignità epistemica alle tecnologie, spesso considerate marginali rispetto alla filosofia, e chiarisce come il dialogo fra calcolo, osservazione e costruzione materiale abbia sostenuto l'originalità della scienza ellenistica. Quarto, declino e perdita delle conoscenze, una tesi storica da discutere. Una parte decisiva dell'opera riguarda la discontinuità storica. Russo contesta il modello, secondo cui il sapere cresce naturalmente per accumulazione e sostiene che dopo il culmine ellenistico molte conoscenze, pratiche e strutture di ricerca siano andate perdute o siano sopravvissute in forme impoverite. Egli collega in modo significativo questo declino alle conquiste romane e alla trasformazione delle condizioni culturali che avevano favorito la ricerca specializzata. Non si tratta soltanto della scomparsa materiale di singoli libri. La perdita può investire competenze tecniche, reti di studiosi, criteri di valutazione e capacità di comprendere testi difficili. Il tema è importante perché modifica il modo di leggere le fonti posteriori. Un autore tardo che semplifica un risultato precedente non è necessariamente una prova dell'arretratezza originaria di quel risultato. Può essere il segno di una trasmissione incompleta, al tempo stesso. Questa è la parte più ampia e discussa della proposta storiografica di Russo, il rapporto causale fra dominio romano. Mutamenti sociali e declino scientifico non va ridotto a una formula unica. Il merito del libro sta nel rendere visibile il problema e nel chiedere quali condizioni permettano a una comunità scientifica di conservarsi. La storia della scienza appare così vulnerabile, dipendente non solo dalle idee, ma anche dalle istituzioni e dalle pratiche che le rendono intelligibili e riproducibili. Infine, Rinascimento e paternità delle scoperte contro il mito della rinascita dal vuoto. Il recupero rinascimentale delle opere classiche è presentato come un passaggio cruciale, ma non come una creazione priva di antecedenti. Russo insiste sul fatto che alcune acquisizioni attribuite alla nuova scienza europea possono avere radici ellenistiche più profonde, riemerse grazie alla lettura, traduzione e rielaborazione di testi antichi. La tesi non elimina l'originalità della scienza moderna, nuove istituzioni, nuovi strumenti, pratiche sperimentali e linguaggi scientifici trasformarono radicalmente il quadro. Chiede però di distinguere tra riscoperta, sviluppo e invenzione indipendente. Questa distinzione è metodologicamente utile perché le genealogie intellettuali raramente seguono linee semplici. Un'idea può essere conservata in forma parziale, fraintesa, ripresa in un altro contesto e resa produttiva da problemi che in origine non aveva. La nuova edizione rivista si colloca precisamente in un campo di studi reso più ricco da ricerche e scoperte successive, che permettono di documentare meglio alcuni legami fra conoscenze antiche e riflessione moderna. Per il lettore, il risultato è una concezione meno celebrativa del Rinascimento e più esigente della continuità culturale. La modernità non appare come il contrario dell'antico, né l'antico come un deposito immobile di autorità. Entrambi diventano momenti di una storia fatta di trasmissioni selettive, perdite, reinterpretazioni e verifiche critiche. In conclusione, la rivoluzione dimenticata è indicato per lettori interessati alla storia della scienza, alla cultura greca, alla matematica e alle condizioni storiche che rendono possibile la produzione di conoscenza. Può essere particolarmente utile a studenti e docenti che desiderino superare l'immagine manualistica di un'antichità limitata alla filosofia e di una scienza nata improvvisamente nell'Europa moderna. Richiede attenzione, perché la materia comprende argomenti tecnici e perché la tesi generale viene sviluppata attraverso una ricostruzione ampia di fonti, discipline e problemi di trasmissione. In cambio, offre un beneficio intellettuale rilevante, abitua a distinguere ciò che è stato effettivamente scoperto, ciò che è stato conservato e ciò che è stato successivamente riconosciuto come importante. Rispetto a molte sintesi sulla scienza antica, il libro si distingue per l'ambizione della sua interpretazione. Non si limita a ordinare invenzioni, biografie o dottrine. Propone un modello storico in cui l'età ellenistica costituisce una rivoluzione scientifica e in cui il declino del sapere è una possibilità concreta. Non un semplice intervallo fra due progressi. La combinazione di matematica, scienze fisiche, tecnologia e storiografia rende l'argomentazione più estesa di una monografia disciplinare. Inoltre, la nuova edizione completamente rivista segnala la volontà di confrontare l'impianto originario con acquisizioni più recenti, anche quando il lettore non condivida ogni conclusione. Il saggio resta prezioso perché costringe a interrogare le categorie con cui si raccontano origine, continuità e paternità della scienza moderna. Se vuoi supportare Lucio Russo, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.